Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Parco Racconta. Domenica 13 marzo riprendono le attività del planetario del parco in occasione della giornata internazionale dei planetari promossa dall'Associazione Italiana Planetari e col patrocinio dell'Unione Astrofili Italiani. Al planetario del Parco Nazionale a Stia domani tutte le attività saranno gratuite. Andiamo a conoscerle meglio con il nostro inviato che si trova appunto al planetario di Stia in compagnia di Alessandro Ghiandai, Emanuele Boschi e di alcuni studenti del liceo scientifico di Poppi. Linea Stia.
Alessandro Ghiandai, coordinatore delle attività scientifiche appunto del planetario del parco. Comincia una nuova stagione che sarà ricca di eventi e di appuntamenti anche per tutto il 2016.
Sì, come tutti gli anni con l'equinozio di primavera iniziano le attività del planetario che anno dopo anno vede sempre più persone partecipare. In particolare il 13 di marzo è la giornata internazionale dei planetari, quindi il nostro planetario rimarrà aperto tutto il giorno dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 11 con ingresso gratuito per tutti e faremo tutta una serie di appuntamenti la mattina dedicati al sole, il pomeriggio alle 5 dedicheremo il planetario ai bambini più piccoli con dei giochi fatti ad arte per questa cosa e poi la sera dopo cena alle 9 ci sarà il consueto appuntamento con il cielo di primavera.
Sarà solo il primo di un calendario fittissimo di appuntamenti, dici subito quale potrebbe essere la prima data da segnare in rosso del 2016?
Allora, la prima data in rosso sicuramente l'8 di maggio, perché l'8 di maggio avviene un fenomeno abbastanza raro che è quello del transito di un pianeta sul disco del Sole, quindi la mattina dalle 11 fino al giorno fino alle 3 sarà possibile vedere anche dal piazzale del planetario che sarà attrezzato con dei telescopi e con dei filtri particolari il pianeta Mercurio transitare sopra il disco solare. È l'evento astronomico più importante del 2016.
Non si fa solo osservazione del cielo, al planetario si fa anche didattica.
Sì, noi ovviamente svolgiamo molta attività con le scuole, l'anno scorso sono arrivati più di 1600 studenti, per cui abbiamo un progetto con il liceo scientifico di Poppi, una decina di studenti del liceo scientifico che faranno uno stage molto approfondito per diventare degli operatori di planetario, quindi delle persone che possono in qualche maniera aiutarci anche in seguito, mi auguro, a organizzare serate pubbliche.
Emanuele Boschi, operatore del planetario, sta tenendo lo stage per gli studenti del liceo. Che cosa si tratta di spiegare a questi ragazzi?
Introdurli al mondo dell'astronomia, alla lettura del cielo, perché il planetario permette effettivamente di vedere in concretezza alcune cose che studiandole sui libri rimangono un po' così vaghe.
Non solo, ma anche con gli strumenti più moderni, perché questo planetario ha più di 60 anni probabilmente.
Appunto.
Anche con gli strumenti più moderni non si riesce a vedere tutto quello che si può vedere con
gli strumenti più moderni. Noi possiamo vedere il cielo più profondo, però le coordinate, le direzioni, cioè la posizione anche di questi oggetti del cielo profondo vengono sempre definite con i passi fatti nell'astronomia di posizione, si può dire. Cioè, se io dico che Giove è nella costellazione del Leone e quindi io devo sapere dov'è la costellazione del Leone e qual è la costellazione del Leone. La galassia di Andromeda. La galassia di Andromeda si chiama Andromeda proprio perché è nell'area della costellazione di Andromeda e allora è vicino anche a una certa stella. Poi io posso dare le coordinate a questa galassia, ma sono le stesse coordinate che vengono date anche per le stelle. Quindi bisogna partire da una precisione.
Perfetto, allora sentiamo due ragazzi, due studentesse del liceo scientifico di Poppi. Conoscevate però il planetario di Stia?
Sì, c'eravamo state in gita alle elementari. Quando siamo venute qua abbiamo visto la galleria e gli strumenti, proprio un primissimo approccio a questo mondo che abbiamo fatto.
E adesso perché la scuola vi ha mandato qui di nuovo? È una sorta di stage come alcuni vostri compagni di altre scuole fanno per esempio nelle aziende. Voi che cosa vi aspettate di scoprire? piacere.
Ci hanno mandato qui perché magari ci può piacere per una scelta all'università, ci può introdurre magari in un mondo che abbiamo conosciuto in prima, però non, ovviamente non si prosegue tutti gli anni.
Si parla di astronomia al liceo?
Gli si dà la giusta importanza, ecco. Ci hanno anche portato, la nostra scuola offre anche la possibilità di andare nel laboratorio e ci hanno anche mostrato dei materiali che si usano in questo campo.
Che cos'è che vi affascina in particolare, Alice?
Devo dire che a me l'astronomia è sempre affascinata fin da piccola, quando sono state anche dimostrazioni con i telescopi e magari dicevo sempre: mamma, ti prego, portami a vedere le stelle. Ma penso che sia in generale un argomento che ha sempre affascinato l'uomo, perché è un mondo, diciamo, infinito e anche sconosciuto, perché è più facile magari arrivare a studiare nel piccolo le cose che sono presenti sulla Terra che studiare tutto quello che c'è al di fuori. E poi a me piace molto anche perché secondo me è un argomento che è un po', diciamo, a tutto campo, che è studiato sia dai filosofi, ci sono storie mitologiche dietro riguardanti i nomi delle stelle, e comunque ci sono però delle leggi che lo regolano, quindi non è una cosa così... È bello anche vedere, sapere, conoscere le stelle, insomma. Io, diciamo, sono abbastanza negata con l'orientamento in generale e non sono in grado nemmeno di trovare il carro maggiore, però spero che alla fine di questo corso riuscirò anche a capire un po' dove sono le stelle.
Abbiamo detto dell'8 maggio, ma una delle date più importanti di questo 2016 sarà in estate, in un giorno ancora da definire. Al Planetario del Parco arriverà uno degli scopritori delle onde gravitazionali. Sentiamo ancora Alessandro Chiandai.
Sì, allora abbiamo avuto il privilegio di contattare Michele Punturo, il dottor Michele Punturo, che è dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Perugia, che ha fatto parte, come a livello di coordinatore, di uno dei gruppi che hanno interpretato i dati arrivati dagli Stati Uniti e dal rilevatore di Cascina a Pisa, quei dati che hanno confermato, diciamo così, la scoperta, diciamo, delle onde gravitazionali che erano state previste 100 anni fa da Einstein. Quindi un evento importante, dovrebbe essere fra giugno e luglio, ancora la data con certezza non ce l'abbiamo, ovviamente ne faremo ampia pubblicità di questa cosa, perché avere l'occasione di parlare con un diretto responsabile di questa grande scoperta non è cosa di tutti i giorni.
Una scoperta importante tanto quanto quella di qualche anno fa del bosone di Higgs, scoperte assolutamente rivoluzionarie nel mondo della fisica.
Sì, perché mentre il bosone di Higgs è stato una pietra miliare, diciamo così, per quanto riguarda le particelle subatomiche, perché il bosone di Higgs è quello che dà, diciamo così, sostanza alla materia, per cui è un aspetto fondamentale. Le onde gravitazionali erano questa cosa particolare che era stata appunto predetta 100 anni fa, ma che è difficilissimo da rilevare. Occorreva avere un evento astronomico molto importante, imponente, avere, guarda caso, le antenne puntate verso quella direzione, quindi non è stata una cosa semplice. Però è uno degli aspetti che rivoluzioneranno sicuramente l'astronomia e la fisica dei prossimi anni.
Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla giornata del planetario e andiamo avanti con le prossime notizie. È in corso di svolgimento da questa mattina a Cesena il convegno dal titolo Verso un Atlante floristico della Romagna, che si tiene presso il Museo di Scienze Naturali. La giornata di studio porterà alla costituzione di un progetto comune per un Atlante corologico della Romagna zangariana. Questo pomeriggio alle ore 16 si parlerà della flora del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quadro sintetico e ultime novità. Sono previsti gli interventi di Daniele Viciani del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze e di Nevio Agostini dell'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Conclusioni affidate ad Alessandro Alessandrini dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Un nuovo contratto tra il Parco Nazionale e Club Alpino Italiano è stato firmato per la cura della rete sentieristica dell'area protetta e la realizzazione di iniziative nel campo della promozione dell'escursionismo e della cultura ambientale. Sono 7 le sezioni CAI interessate, 736 km di sentiero presi in carico. I responsabili del CAI Emilia-Romagna, Vinicio Ruggeri, e del CAI Toscana, Arezzo, Gaudenzio Mariotti, rappresentanza delle sezioni di Arezzo, Stia, Pontassieve, Faenza, Forlì, Cesena, Ravenna, hanno sottoscritto alla presenza del direttore Sergio Paglialunga il nuovo accordo. La convenzione è triennale, allarga il suo ambito operativo di 160 km rispetto a quella precedente. Le mansioni in particolare saranno la segnatura dei tracciati, ripulitura manuale dei sentieri, asportazione dei rifiuti, piccole regimazioni idriche, manutenzione e revisione della cartellonistica, cura della manutenzione e dell'ospitalità nei rifugi gestiti, monitoraggio sullo stato dei ricoveri e segnalazione di situazioni di degrado. Cambiamo argomento. È tornato ad attraversare il territorio del nostro parco Alessandro Belliera, forse il camminatore più famoso d'Italia. L'83enne che cammina in maniera quasi incessante per sollecitare l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali e di buon governo, ha fatto tappa a Londa, in Val di Sieve, per lanciare il suo messaggio in difesa dei piccoli comuni e delle zone rurali e montane. Con lui il sindaco di Monzuno, provincia di Bologna. 6.500 anime e una battaglia da combattere fino alla soglia di Palazzo Chigi. Sentiamo il racconto di questa ennesima impresa direttamente dalla voce degli interessati, nel servizio del nostro inviato Gianni Verdi.
Il nostro amico Alessandro Belliere è tornato ancora una volta nel Parco delle Foreste Casentinesi, è tornato in Casentino, è ancora di passaggio e questa volta non è solo. Lo ritroviamo dopo qualche mese. Alessandro, bentornato.
Grazie mille a te.
La tua nuova camminata, raccontaci di che cosa si tratta, poi conosceremo il prossimo ospite.
Dovete sapere che io ho in programma una camminata che parto il primo del prossimo mese, e devo fare 6.000 chilometri, parto da Aosta e arrivo a Palermo toccando le 20 regioni italiane più i 110 comuni.
Con capoluogo di provincia?
Sì, capoluogo di provincia.
Tu non cammini però mai a vanvera, fra virgolette, mai solo per passione, c'è sempre qualche motivo che ti spinge.
Eh sì, perché voglio dimostrare che alla mia giovane età di 83 anni riesco a fare queste cose, volere e potere.
Insieme a te questa volta, e conosciamo e presentiamo il nostro prossimo ospite, c'è un signore che sta viaggiando per l'Italia con la fascia tricolore indossata in forma ufficiale, dunque è un sindaco, e ha in animo di arrivare fino a Roma. Questa settimana ha attraversato appunto il nostro parco, ha fatto tappa insieme ad Alessandro Belliere a Londa. Si chiama Marco Mastacchi, sindaco del comune di Monzuno, provincia di Bologna. Come mai, sindaco, questa idea di questa lunga camminata fino a davanti a Palazzo Chigi, giusto?
Sì, l'idea è nata più o meno a giugno del 2015, dove durante una presentazione ai miei cittadini del bilancio comunale, dove ho preannunciato loro tagli che avrebbero inciso fortemente sulla loro pelle, un cittadino mi disse: ma se le cose che ci stai raccontando sono vere, perché voi sindaci non vi ribellate, non fate qualcosa di importante e fate tutto quello che vi viene chiesto sulla nostra pelle? E questa cosa mi fece accendere una lampadina. In effetti mi dissi: è vero, noi stiamo subendo tutto, ci stiamo adeguando alle regole e non facciamo nulla che faccia capire realmente cosa succede. Poi in agosto, durante il suo viaggio, passò da noi Alessandro Belliere, mentre lo accompagnavo nell'ultima salita, gli dissi: sai che ho fatto questa affermazione a un cittadino, gli dissi che se il prossimo anno avremo ancora problemi andrò a Roma a piedi, se dovessi decidere di farlo mi accompagni? Lui naturalmente accetta sempre le sfide, mi disse: certamente, ti accompagno volentieri. E così quest'anno, quando ancora una volta in fase di preparazione del bilancio comunale abbiamo visto che mancavano ancora 180.000 euro, ho deciso di chiamare Alessandro, ma non ce n'è stato bisogno, perché probabilmente lui mi stava pensando e mi ha anticipato la chiamata e mi ha detto: se vuoi partire dobbiamo farlo subito, perché poi il 1° di aprile dovrò andare in tutte le province d'Italia, dobbiamo essere, quindi così in pochi giorni abbiamo deciso di intraprendere questa avventura.
E siamo con le scarpette ai piedi di nuovo in giro per l'Italia. Alessandro, al di là di ogni connotazione politica che non vogliamo dargli,
assolutamente sì,
anche un parco nazionale, una pubblica amministrazione che soffre della stessa crisi di cui accennava il sindaco, possiamo dire che anche questa iniziativa viene ad accogliere il tuo coinvolgimento come innamorato dell'Italia in generale.
Esatto, perché noi abbiamo, ha detto così, abbiamo i posti più belli del mondo. Io ho girato tutto il mondo, ma belli come l'Italia è impossibile.
Ricordiamo il tuo ultimo viaggio lungo l'Appennino, concluso con un lancio da paracadute, giusto?
Da 4.200 metri dall'aereo, ho fatto il lancio a paracadute il giorno del mio 82esimo compleanno.
Marco, che tipo di reazione hai trovato nei tuoi colleghi girando per i comuni d'Italia? Guarda che a piedi se ne incontrano tanti.
Allora, molto coinvolgimento, i miei colleghi, a prescindere dal colore politico che rappresentano, sono molto sensibili a questi argomenti e conto che martedì a Roma saremo in tanti.
E cosa ti aspetti da parte del governo? Che cosa vorresti? Qual è il tuo sogno di sindaco una volta arrivato a Roma dopo tanto camminare?
I nostri obiettivi sono due. Il primo obiettivo è quello di far capire ai nostri cittadini qual è la realtà, perché loro purtroppo facciamo fatica noi che ci lavoriamo quotidianamente e loro non si possono rendere conto di quanto sia pesante il lavoro che stiamo facendo e di quanto tutto questo ricada sulla loro pelle. Quindi quel messaggio del cittadino che mi disse: se tutto questo fosse vero non capisco perché non vi ribelliate, mi ha fatto veramente scattare una molla. L'altro obiettivo è quello di far percepire all'apparato dello Stato che i sacrifici li dobbiamo fare tutti, è giusto farli, sappiamo che siamo in un momento difficile, quindi nessuno vuole smentire la situazione, però non è concepibile che su 800 miliardi di spese dello Stato, i comuni pesano 7,6%, quindi poco più di 50 miliardi, 17 miliardi tagliati dal 2011 a oggi e nonostante questo la spesa pubblica continua ad aumentare, quindi significa che il resto dello Stato non solo non ha risparmiato come abbiamo fatto noi, ma ha speso anche il risparmio che noi abbiamo fatto e questo non è assolutamente accettabile. Come nelle famiglie, i sacrifici si fanno tutti partendo dal papà, quindi dal Presidente della Repubblica, per arrivare al nipotino più piccolo, quindi l'ultimo dei cittadini, in modo proporzionale, non inversamente proporzionale come abbiamo fatto fino ad oggi.
Aiutaci brevemente ad identificare il tuo comune, di che dimensioni è, che cosa significa anche in termini economici essere sindaco di Monzuno.
Allora, il mio comune è un comune di 6.500 abitanti, siamo nella prima periferia di Bologna, quindi Appennino bolognese sull'autostrada del Sole, abbiamo un bilancio intorno ai 5 milioni di euro, pensate che in questi 6 anni più o meno ci sono stati tagliati circa 1,5 milioni di trasferimenti, noi in questo momento abbiamo un fondo di solidarietà che va verso altri comuni che non ho ancora scoperto quali siano, perché tutti quelli che incontro pagano e nessuno riceve, quindi non so solidarietà a favore di chi, e abbiamo oltre 2 milioni di euro di fondi accantonati per effetto del patto di stabilità, quindi soldi dei nostri cittadini che non possiamo spendere per fare il loro bene, quindi queste sono cose che non sono assolutamente accettabili.
Alessandro, con te l'ultima battuta, sì. È di nuovo tempo di rimettersi in marcia, queste cose che ha detto il sindaco non potevano non entrarti nella testa.
Esatto, ed è stato proprio quello che mi ha convinto di organizzare e partire e accompagnare il sindaco.
Vediamo in chiusura alcuni eventi in programma nel parco in questo weekend. La stazione Meteomont del Corpo Forestale dello Stato di Pian dei Fangacci a 1450 metri di quota segnala più di un metro di neve e una temperatura stabilmente sotto zero. Tutto fa credere che coloro che hanno sentito nostalgia della neve in questo inverno avranno molte occasioni per rifarsi nel fine settimana nel Parco Nazionale. Glaccia spolata al tramonto al calar del sole, prende le mosse oggi alle 17.30 da Passo della Calla per puntare verso il Monte Gabrendo, la cima più a destra del massiccio del Monte Falterona. Permetterà di seguire il sole mentre sparisce all'orizzonte e di osservare l'accensione delle prime stelle della sera. Organizza quota 900. Il numero telefonico per informazioni e prenotazioni è il 366 16 76 466. Dalle 16.30 a Campigna si potrà prendere parte alla 6ª edizione di Ciaspolata sotto le stelle, organizzata da Romagna Trekking, uscita al crepuscolo in mezzo agli abeti bianchi o nella faggeta di monte. Ciaspole noleggiabili e possibilità di cenare a prezzo convenzionato alla chiusura dell'escursione nelle strutture del comprensorio della località granducale di Crinale. Domani alle 9.30 la stessa associazione propone Ciaspolata sotto il sole. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la guida Riccardo Raggi al numero 347 095 0740. Domenica torna anche la Ciaspolata della Campigna, organizzata in collaborazione con Pippo Olimpico Sport di Predappio. La manifestazione non è competitiva ed è aperta a tutti. Le iscrizioni verranno effettuate dalle 8 alle 9.30 presso l'albergo Lo Scoiattolo di Campigna. Alle 9.30 parte la marcia. Per informazioni 0543 98 0051. A tutte le mamme con bimbi piccoli, l'associazione Gli Amici dell'Asino propone, domenica mattina a Campigna dalle 10 alle 12.30, la passeggiata Bimbi in fascia nel parco. Si tratta di un'opportunità per fare un'uscita nel parco, una facile passeggiata portando i propri bimbi in fascia. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Bimbi in Fascia, associazione italiana dedicata all'uso della fascia e alle diverse mobilità per portare i bambini addosso. È richiesta la prenotazione al 320 0676 766. La Ciaspolata Panorama da Poggio Scali, organizzata da Boschi Romagnoli. Il numero telefonico è 340 302 4909 oppure l'email info@boschiromagnoli.it. C'è anche il sito internet www.boschiromagnoli.it. In programma dal 9.30 alle 16.30 si snoderà lungo l'itinerario Passo della Calla Poggio Scali e ritorno. verrà percorso un tratto della Giogana, il sentiero di crinale che deve il nome all'antica via del legno lungo la quale i buoi aggiogati trascinavano i tronchi dalle foreste della Lama e di Camaldoli fino al porto fluviale di Pratovecchio. L'escursione è impegnativa, prenotazione obbligatoria. Come spesso accade da qualche tempo a questa parte, dobbiamo ricordare in chiusura del nostro appuntamento un'altra scomparsa nel mondo del rock. È morto Keith Emerson, tastierista e fondatore di Emerson, Lake & Palmer. Virtuoso dell'estetica rock applicata alle tastiere, gigante degli anni 70 del progressive, il musicista inglese se n'è andato nella sua casa di Santa Monica in California. L'annuncio sul profilo Facebook della band: aveva 71 anni. Come non ricordare uno dei grandi successi di Emerson, Lake & Palmer. In chiusura del Parco Racconta di questo sabato, vi diamo appuntamento fra 7 giorni, sempre su Radio Italia 5. Buon fine settimana.
He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Parco racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta. Quando la radio ti racconta la natura.